I mandati di arresto, le parole di Putin, l'attacco a UNIFIL. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
Vladimir Putin spoke late Thursday evening. According to him, the conflict in Ukraine has acquired signs of a global nature.
The front line is now less stable than at any time since the early days of the full-scale Russian invasion in February 22.
The International Criminal Court issued arrest warrants Thursday for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defense minister, Yoav Gallant.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre 349-238-6666, siamo sui social, X, nessun luogo 24, vero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra poco saranno le 16.09 esatte, qui in Via Lesarca a Milano, le 16.09 anche all'AIA, sede della Corte Penale Internazionale, che ieri ha spiccato mandati d'arresto per Netanyahu, Gallant e Deif. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano vi racconteremo meglio il profilo giuridico dei mandati di arresto spiccati dalla Corte Penale Internazionale. Torneremo sulle parole di Putin, che secondo alcuni analisti sono una bomba, o meglio un razzo potente e foriero di conseguenze tanto quanto il razzo vero, quello balistico a medio raggio lanciato nelle scorse ore. Ma prima ci chiama la strettissima attualità, perché un paio d'ore fa è arrivata la notizia, battuta prontamente dalle agenzie, che ancora una volta è stata colpita una base UNIFIL, questa volta siamo a Shama, colpita in particolare la base che è a guida italiana, settore ovest, sempre di UNIFIL, e quattro militari sarebbero lievemente feriti. Sono già le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, la responsabilità sarebbe di Hezbollah, dovrebbe trattarsi di due missili lanciati dal Partito di Dio, ha dichiarato Tajani da Torino. Crosetto ha detto che sta cercando di parlare col nuovo ministro della difesa israeliano. Secondo Andrea Tenenti, portavoce di UNIFIL, la forza di interposizione è stata colpita 30 volte dall'inizio delle operazioni israeliane nel sud del Libano, con danni alle strutture e ferimenti leggeri dei soldati. Allora buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Pasquale Porcello, giornalista freelance specializzato in politica interna libanese, in comunicazione politica. Pasquale, ciao, buongiorno, ben trovato.
Salve.
Allora, innanzitutto una domanda che ti costringe forse a far più una speculazione che un racconto di cronaca. Sarebbe il secondo attacco di seguito a firma dell'ala armata del Partito di Dio contro le basi UNIFIL. Cosa sta succedendo e perché? Possiamo ipotizzare che siano attacchi deliberati?
È difficile dare una risposta a questa domanda in questo momento dall'inizio Hezbollah non ha mai colpito deliberatamente le basi, quindi sarebbe in questo momento un azzardo. Certo è che due attacchi nel giro così a stretto giro fanno ovviamente pensare che ci sia qualche intento. È possibile anche che sia un errore. In questo momento non abbiamo moltissimi dati per dare una risposta definitiva a questa domanda, e ovviamente nelle prossime ore sicuramente sarà tutto molto più chiaro. Certo è che la situazione a Shama, come in tutto il sud del Libano e in particolar modo a Naqoura, dove c'è il contingente, diciamo, dove sono la maggior parte delle truppe del contingente UNIFIL, ricordiamo sono oltre 10.000 unità,
sì.
Quasi 1.300 italiane, certamente in queste ore tutto il contingente sta subendo una fortissima pressione sia da un lato e apparentemente anche dall'altro, ovvero ci sono stati già attacchi da parte delle IDF, dell'esercito libanese e dell'esercito israeliano, e in questo momento anche Hezbollah a strettissimo giro ha colpito due volte il contingente, e quindi bisogna vedere se questi sono degli attacchi deliberati o se si tratta semplicemente del fatto che questa forza è una forza di interposizione, e per cui si trova necessariamente fra i combattenti.
Per contingenza, diciamo, anche geografica e logistica. La voce di Pasquale Porcello in diretta da Beirut. Pasquale, il tutto però avviene mentre sono in corso intensi negoziati per un cessate il fuoco, e lo stesso inviato statunitense Hostein aveva dimostrato un discreto ottimismo nei giorni scorsi. Però ricordiamo che il tutto vorrebbe dire attuare realmente la risoluzione 1701, che prevede anche il disarmo di Hezbollah. Francamente il cessate il fuoco sembra molto lontano. Che sensazione hai dal terreno?
Il cessate il fuoco sembra assolutamente molto lontano, anche perché sia da un lato che dall'altro pare che ci siano delle condizioni inaccettabili. Dal punto di vista di Hezbollah, in questo momento un cessate il fuoco vorrebbe dire praticamente un'accettazione, come dicevi, della risoluzione 1701, che vorrebbe dire praticamente la fine di un'egemonia sul terreno, e in termini anche poi dobbiamo pensare anche poi alla ricostruzione, e quindi di un futuro di Hezbollah nel Libano e nella regione. Per cui per quanto riguarda Hezbollah, che si è dichiarato comunque favorevole ad un cessate il fuoco, le condizioni poste da Israele, ovvero quelle di della possibilità di intervenire comunque in Libano e quindi praticamente di avere un controllo su tutto il sud del Libano, sembrano in questo momento delle condizioni inaccettabili.
Grazie mille. No, prego, concludi, Pasquale.
Sì, volevo dire un'altra cosa su Amos, assolutamente. Su Amos Hochstein, che è stato qui in Libano, sì, ha incontrato il presidente del Parlamento, sì. Berri, diciamo, questo anello di collegamento tra tutte le parti, sia tra Hezbollah che il governo libanese, che gli altri attori internazionali. Si ha dato anche dei segni di distensione, si è fatto vedere per esempio in giro prendendo un caffè, facendosi seguire ovviamente dai media, e per dare questi segnali di distensione che però possono essere anche degli specchietti per le allodole, anche perché in questo momento è difficile, il problema non è il cessate il fuoco, il problema è quello che succederà dopo.
È l'assetto futuro del sud del Libano, l'attuazione della risoluzione 1701. Grazie mille Pasquale Porcello per essere stato con noi in diretta da Beirut. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Carne al fuoco nella puntata di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano. Come avete sentito, abbiamo zompato a pie pari i dossier internazionali. Allora vi porto a Mosca, perché ieri nel tardo pomeriggio ha parlato Vladimir Putin. In che modo? Sentite.
Ci consideriamo autorizzati a usare le nostre armi contro le strutture militari di quei paesi che consentono l'utilizzo di armi di loro proprietà contro di noi. Nel caso di un'escalation e di azioni aggressive, risponderemo in modo deciso e con reciprocità. Invito i vertici di quei paesi che stanno pianificando di utilizzare i loro contingenti contro la Russia di pensarci bene e seriamente.
Le parole del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, tra le altre cose ha detto: a partire da questo momento, e come avevamo già sottolineato a più riprese, il conflitto regionale provocato dall'Occidente in Ucraina ha assunto una dimensione mondiale. Buongiorno e ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano, Eleonora Tafura, analista di ISPI, esperta di Russia e non solo. Eleonora, ciao, ben ritrovata.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, forse azzardando in artifici retorici, all'inizio di questa puntata ho detto che ieri il discorso di Putin aveva potenzialità esplosive tanto quanto il missile balistico a medio raggio lanciato poche ore prima. Sbaglio? A chi parlava Putin? Era più un discorso all'Occidente, più un discorso all'opinione pubblica interna o che altro?
secondo me era più un discorso all'Occidente, perché in realtà nella comunicazione verso la sua opinione pubblica Putin ha già espresso questo concetto che la guerra in Ucraina in realtà è una guerra per procura, che l'Ucraina sta combattendo per conto dell'Occidente, soprattutto degli Stati Uniti. Quindi questa dimensione globale nella propaganda russa c'è già da tempo, già dall'inizio dell'invasione su larga scala. Questo secondo me era più un messaggio all'Occidente in una strategia di innalzamento della tensione che più di una volta è stata utilizzata da Putin.
Eleonora Tafuro, grazie mille per la sintesi. Ti sfruttiamo poco quest'oggi perché abbiamo veramente tantissimi temi da toccare. Grazie, alla prossima. Vi faccio sentire un altro commento, che è quello di colui che fino a qualche tempo fa scriveva i discorsi di Vladimir Putin. Si chiama Abbas Galliamov, è stato inserito nella lista dei ricercati nel registro degli agenti stranieri della Russia, evidentemente, per le sue critiche all'invasione su larga scala. L'ha raggiunto la nostra Giulia Cannizzaro. Sentite la sua opinione sul discorso.
My opinion is that this speech was not necessary.
La mia opinione è che questo discorso non era necessario. In questa fase della guerra, la Russia può mostrare con i fatti e non con le parole la propria capacità di colpire. In questo caso i russi hanno sferrato un colpo con un missile balistico, quindi hanno agito. Allora perché parlarne? Le azioni parlano da sole. Aggiungere le parole ai fatti dà l'impressione che si sia nervosi, che il Cremlino stia cercando di impressionare, che stia assumendo una postura più aggressiva per cercare di essere più convincente, non tanto con i nemici, quanto con gli stessi cittadini russi. Quindi, secondo la mia opinione, nel discorso di ieri, Vladimir Putin ha mostrato più nervosismo che forza. Questo discorso avvalora la percezione che qualcuno al Cremlino sia agitato e che voglia mostrare di essere di più di quello che in realtà è.
You know, more wannabe than who actually is.
L'ex speechwriter di Vladimir Putin, adesso in esilio. Vi do anche conto sinteticamente di come la stampa russa ha raccontato il discorso di ieri di Putin. La Komsomolskaya Pravda, perdonate la pronuncia, un tabloid piuttosto vicino al Cremlino, dice: la mossa della Russia si è rivelata equilibrata e il più seria possibile. Da un lato il nostro paese non ha violato alcuna norma internazionale, dall'altra parte ha ufficialmente mandato l'avvertimento più serio. Abbiamo missili che nessuna difesa aerea al mondo fermerà. E poi c'è Novaya Gazeta Europa, la corrispondente in un editoriale parla di disperata dimostrazione di forza da parte di Vladimir Putin, riferendosi in particolare al lancio di missili balistici. Ci torneremo nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano, non vi è alcun dubbio, dossier sempre caldissimo, così come è caldissima e sta agitando le acque di tante cancellerie occidentali per i riverberi politici della mossa della Corte Penale Internazionale, il fatto che la stessa Corte abbia spiccato mandati di arresto per Netanyahu, Gallant e Deif.
La decisione antisemita della Corte Penale Internazionale è un moderno affaire Dreyfus e finirà allo stesso modo. 130 anni fa l'ufficiale ebreo francese Alfred Dreyfus fu accusato di tradimento da una corte francese. In risposta a queste accuse infondate, il grande scrittore Émile Zola scrisse il suo saggio esemplare J'accuse, con cui appunto accusò la corte francese di antisemitismo e menzogna contro il militare innocente che fu poi scagionato. Adesso una corte internazionale, con a capo un giudice francese, sta replicando quelle false accuse e sta accusando me, un primo ministro eletto democraticamente, e l'ex ministro della difesa, Yoav Gallant, di aver colpito deliberatamente i civili quando noi abbiamo in realtà fatto tutto il possibile per evitare vittime tra i civili.
This one we do everything in our power to avoid civilian casualties.
Questa è la perentoria risposta e reazione del premier israeliano Netanyahu, toccato dal mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha parlato anche il procuratore capo della Corte Penale, Karim Khan, parlando dei suoi mandati d'arresto legati alla situazione in Palestina. Per quanto riguarda al-Masri, più comunemente noto come Deif, uno dei comandanti dell'ala militare di Hamas, i capi di imputazione sarebbero crimini contro l'umanità, omicidio, sterminio, tortura, stupro, altre forme di violenza sessuale, crimini di guerra, di omicidio, omicidio, trattamento crudele, tortura, presa di ostaggi, oltraggi alla dignità personale, stupro e altre forme di violenza sessuale. Invece su Netanyahu e su Gallant penderebbero capi di imputazione come crimini di guerra, aver usato la fame come metodo di guerra e crimini contro l'umanità quali omicidio, persecuzione e altri atti disumani. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano il professor Giuseppe Nesi, insegna diritto internazionale all'Università di Trento e conosce molto bene la Corte Penale Internazionale perché sostanzialmente l'ha vista nascere. Professor Nesi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, innanzitutto una domanda più prettamente pratica, perché già alcune cancellerie europee sono di fronte a un dilemma sostanzialmente, cioè cosa fare se Netanyahu e Gallant toccassero il territorio dei loro stati. Orbán ha chiaramente invitato Netanyahu, altri dicono hanno una posizione più cauta, altri paesi dicono applicheremo il mandato di arresto, ma quindi che cosa succede, professore?
Quello che dovrebbe succedere è che se il primo ministro italiano, l'ex ministro della difesa o il dovessero recarsi negli stati parti dello Statuto di Roma, questi secondo lo Statuto stesso sarebbero obbligati a arrestare costoro e poi a trasferirli all'AIA, anche perché questa è è indispensabile dal momento che lo Statuto di Roma non prevede che si possa procedere in contumacia, quindi è necessario che ci sia un processo, gli indagati siano detenuti, siano nel luogo dove si svolge il processo.
Anche perché ricordiamo, professor Nesi, che sarebbero presunti colpevoli, quindi ci dovrebbe essere un processo all'AIA. Il punto vero qual è? Che la Corte Penale Internazionale non ha strumenti di law enforcement, cioè se decide io voglio mettere sotto processo Deif, Milosevic, Netanyahu o un warlord congolese, in realtà devo sperare nella collaborazione degli stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma, è corretto?
È assolutamente corretto ed è quello che dovrebbe avvenire conformemente agli impegni assunti dagli stati stessi nel momento in cui hanno ratificato lo Statuto di Roma. Come diceva il compianto professor Cassese, la giustizia penale internazionale è un gigante senza braccia e senza gambe, perché devono essere coloro che tengono all'attuazione della giustizia penale internazionale a mettere a disposizione gli strumenti per poter procedere. Ecco, quindi sono gli stati membri, nel caso dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, sono gli stati membri a dover eventualmente svolgere queste funzioni. Non esiste la polizia internazionale. Certo. Non c'è.
È molto molto efficace l'immagine che evocava del professor Cassese, un gigante sì, perché il diritto penale è internazionale, dovrebbe coinvolgere l'intero globo, ma che funziona soltanto se altre manine, altre piccole braccia e piccole gambe si adoperano per farlo funzionare. Se riconosciuti colpevoli, che cosa rischierebbero?
Intanto ovviamente rischierebbero di essere sottoposti a processo. Nel momento in cui c'è un processo, il processo se si conclude con l'accertamento della responsabilità, si divide in due fasi il processo penale previsto dallo Statuto di Roma: una prima fase nella quale si accerta la eventuale responsabilità e una seconda fase nella quale invece viene comminata una pena. Ecco, da questo punto di vista è importante ricordare che, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti interni, non c'è nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale un minimo e un massimo della pena per la commissione dei crimini internazionali. Il massimo che di pena detentiva può essere comminato è quella di la pena di 30 anni o, in casi particolarmente efferati, l'ergastolo. È escluso ovviamente la pena di morte.
Certo. Professor Nesi, l'ultima domanda in realtà è in bilico tra l'aspetto strettamente giuridico e quello politico, e parto proprio dalle dichiarazioni recenti del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, che dice: vedremo quali sono i contenuti della decisione e le motivazioni che hanno spinto a questa decisione la Corte. Noi sosteniamo la Corte Penale Internazionale ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico, e poi ha aggiunto: valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e comportarci insieme. E qua andiamo al dilemma di cui parlavo prima, perché molti paesi europei, amici di Israele e anche, passatemi il termine, amici della Corte Penale Internazionale, a questo punto si trovano in un gigantesco cortocircuito. Esiste un modo per sciogliere questo cortocircuito, però dal punto di vista strettamente giuridico, senza sconfinare nel cote politico, professore?
Io credo che abbia fatto benissimo il ministro Tajani a rilasciare la dichiarazione, anche perché i 20 e passa anni di storia di attività della Corte Penale Internazionale hanno dimostrato e dimostrano che si tratta di un organo giurisdizionale e non di un organo politico, e quindi la Corte agisce secondo le disposizioni dello Statuto di Roma. Da questo punto di vista ci sono anche ampie garanzie per coloro che vengono perseguiti da parte della Corte, e quindi bisogna da questo punto di vista, se come io credo si vuole rispettare i principi dello Stato di diritto, non si deve fare altro che seguire quanto stabilito nello Statuto, e ovviamente ciascuno Stato membro dello Statuto è chiamato a dare esecuzione alle decisioni della Corte.
Grazie mille al professor Giuseppe Nesi, diritto internazionale, Università di Trento. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, tantissimi messaggi al 349-238-6666, tra poco ci vado, tra poco sentirete altre voci, analizzeremo i riverberi politici di questi mandati di arresto, prima però un minuto la borsa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
In questo caso noi dovremmo applicare le disposizioni della Corte Penale Internazionale alla quale aderiamo, e quindi se venissero in Italia Netanyahu e Gallant dovremmo, ma non per decisione politica, qua non c'entra nulla la decisione politica, per applicazione di una normativa internazionale dovremmo arrestarli.
Le parole del ministro della difesa italiano Guido Crosetto, parole poi in un altro passaggio lui dice la sentenza del mandato d'arresto è sbagliato ma dovremmo applicare la legge, parole superate se volete in qualche modo, mi parlavo di riverberi politici anche in seno al governo italiano, superate dalla successiva dichiarazione del ministro degli esteri Antonio Tajani. Due messaggi, 349-238-6666, Ale da Imola. Le cancellerie occidentali si trovano davanti a un dilemma. Come hanno detto che applicherebbero il mandato nei confronti di Putin, sarebbero costrette a fare altrettanto con Netanyahu? Punto di domanda. Qualcun altro scrive: la decisione della Corte Penale Internazionale allontana una possibilità di pace, per raggiungerla si dovrà trattare con Netanyahu, ma come sarà possibile? Ora e staremo a vedere quanto sarà brava la diplomazia israeliana, palestinese, statunitense in primis naturalmente. Poi ascoltatori dal polpastrello particolarmente veloce, bacchettavano il professor Nesi perché aveva citato Cassese e ha detto con pianto non si riferiva al costituzionalista italiano Sabino Cassese, a cui auguriamo 100 di questi 1000 anni, ma al credo fratello, comunque Antonio Cassese, professore di diritto internazionale Università di Pisa, che è stato un pilastro se volete per i giuristi a livello internazionale. Perché vedo ogni tanto che il polpastrello è nervoso, però insomma d'altra parte sono io stesso che vi invito a scaldare i polpastelli, quindi me lo merito, diciamo così. Allora, perimetro giuridico, tra poco andremo sui riverberi politici come vi dicevo, però stiamo su quello giuridico. Ci sono state anche reazioni da parte di associazioni come per esempio la International Legal Forum, è una rete globale di avvocati che difende Israele, combatte il terrorismo, l'antisemitismo e il movimento BDS, cioè Boycott, Disinvest, Sanction, cioè tutte quelle anime nei vari paesi che dicono bisogna boicottare Israele. L'ha raggiunto il nostro Andrea Macchioni, da lui a caldo una reazione sui mandati d'arresto verso Netanyahu e Gallant, sentite.
Penso che la decisione si commenti da sé. Quando Israele viene preso di mira, quando vengono applicati doppi standard allo Stato ebraico che non vengono applicati a nessun'altra democrazia al mondo, allora sì, siamo davanti ad un atteggiamento antisemita. Israele viene colpito come l'ebreo tra le nazioni, con standard di valutazione che non vengono utilizzati per nessun'altra democrazia che si trova ad affrontare questo questo tipo di situazione. Il primo ministro Netanyahu ha ragione. Questo è un moderno affair Dreyfus. Questo mandato d'arresto non è altro che un'etichetta di sangue antisemita mascherata da richiesta di giustizia. Si tratta di qualcosa che i leader di Hamas non avrebbero mai potuto immaginare, nemmeno nei loro sogni più sfrenati. Ci tengo a ricordare che la Corte Penale Internazionale è stata istituita come tribunale di ultima istanza, con l'obiettivo di colpire coloro che si macchiano dei crimini più atroci. Non è stata creata con l'idea orwelliana di arrestare i leader israeliani. Netanyahu e Gallant hanno risposto al peggior massacro di ebrei dall'Olocausto e al rapimento di cittadini israeliani che sono ancora tenuti prigionieri a Gaza. È come se dopo la Seconda Guerra Mondiale una corte internazionale avesse emesso mandati di arresto contro Hitler e Mussolini da una parte e Roosevelt e Churchill dall'altra. Si tratta di un giorno buio per la giustizia, un giorno buio per l'umanità, un giorno buio per coloro che credono nello Stato di diritto e nei principi di giustizia universale. Questo mandato d'arresto ha essenzialmente fatto a pezzi tutti quei principi che amiamo e apprezziamo.
Al microfono di Andrea Macchioni, la voce dell'avvocato Arsen Ostrowski della International Legal Forum, che è una rete globale di avvocati che difende Israele. Ostrowski dice: attenzione, questa azione, questo spiccare mandati d'arresto è un'azione antisemita, ma è anche vero che la Corte Penale ha spiccato un mandato d'arresto per Mohammed Deif, uno dei capi militari di Hamas. Allora come si giustifica l'accusa di antisemitismo? Sentite ancora Arsen Ostrowski.
Sì, esatto. È proprio questo il punto. Onestamente credo che questa equivalenza morale sia grottesca. Non si può assolutamente mettere sullo stesso piano un'organizzazione terroristica genocida come Hamas e uno Stato democratico come Israele che sta cercando di difendere i suoi cittadini e salvare i suoi ostaggi. Tutto questo avviene dopo il più grande massacro di ebrei dall'Olocausto e mentre Israele fa tutto il possibile per rispettare il diritto umanitario internazionale. Israele rispetta standard umanitari che non sono stati eguagliati da nessun'altra nazione occidentale su questo pianeta, mentre fa tutto il possibile per ridurre al minimo i danni per i civili. Quindi paragonare i leader di uno Stato democratico come Israele ai terroristi, agli assassini e agli stupratori di Hamas è un abominio. Come ho detto, non è diverso dal paragonare qualcuno come Hitler e Mussolini a Roosevelt e Churchill. Questa è un'oscenità grossolana e oltraggiosa e un'equivalenza morale che non può reggere.
E come sentite i riverberi politici, le speculazioni giuridiche, ma soprattutto politiche e anche etiche, arrivano un po' dai quattro angoli del mondo. Andrea Macchione ha raggiunto Arsen Ostrowski dell'International Legal Forum. Poc'anzi avete sentito invece la voce del professor Giuseppe Nesi, che ulteriormente circoscriveva, perdonatemi, non soltanto il ruolo ma anche la capacità di azione della Corte Penale Internazionale. I vostri messaggi al 349-238-6666, c'è chi ricorda le tantissime vittime nella striscia di Gaza. Qualcuno scrive: assurdo che Israele utilizzi sempre l'antisemitismo contro le prime accuse che riceve. Qualcun altro scrive: avvocati che fanno chiacchiere senza entrare nella sentenza. La sentenza non c'è, gentile Paolo. Uno degli ascoltatori, ricordo, 349-238-6666, è un mandato d'arresto che, se attuato, li porterebbe al tribunale, eventualmente a un'udienza e quindi eventualmente dopo il dibattimento, la difesa e tutto quanto, eventualmente anche una sentenza. Quindi ancora siamo molto lontani. Per quello bisogna parlare di presunti crimini, però ripeto, qui c'è anche un problema di racconto. Il riverbero politico, la dichiarazione sta in qualche modo superando quello che invece sono la fattualità. Detto ciò, c'è un altro nodo fondamentale che ha a che fare col fatto che Israele non riconosce più la legittimità della Corte Penale Internazionale, ma allo stesso tempo, come raccontavamo ieri, non soltanto ha presentato dei memorandum e dei ricorsi durante il lavoro della Camera preliminare, ma probabilmente presenterà ricorso. E allora ci si chiede: se non riconosci quella corte, perché presenti ricorso a una corte che non riconosci? Questa è l'ultima domanda che Andrea Macchione ha rivolto sempre all'avvocato Arsen Ostrowski. Sentite.
That's a good question. These circumstances are so unique.
Questa è un'ottima domanda. Si tratta di una situazione così unica e senza precedenti che lo Stato di Israele vuole presentare una dichiarazione formale alla Corte perché le implicazioni sono enormi. In definitiva, non c'è Corte sulla Terra che fermerà o impedirà allo Stato di Israele di fare tutto il possibile per difendere i suoi cittadini, per sconfiggere Hamas e per salvare gli ostaggi. Israele ha fatto bene a non firmare lo Statuto di Roma. Nemmeno gli Stati Uniti lo hanno fatto perché erano consapevoli del rischio che la Corte potesse diventare uno strumento politico, cosa che alla fine è successa. Ora sappiamo che gli Stati Uniti imporranno sanzioni alla Corte e al procuratore capo Karim Khan. Tutto questo è molto triste perché la Corte è stata creata con le migliori intenzioni, ovvero essere un tribunale di ultima istanza per colpire i responsabili dei peggiori crimini al mondo. Israele ha fatto di tutto per rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto umanitario e lo ha fatto mentre combatte un nemico barbaro e brutale. Si tratta quindi di un momento buio per la giustizia internazionale, per l'umanità e per tutti coloro che credono realmente nello Stato di diritto e nella ricerca della giustizia, che oggi è stata invece completamente calpestata.
Tante le voci, tanti i punti di vista in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, l'ultimo che avete sentito dell'avvocato Arsen Ostrowski dell'International Legal Forum. Vi dicevo dei riverberi politici, il primo naturalmente arriva proprio da Gerusalemme, vi abbiamo fatto sentire la voce di Benjamin Netanyahu, ma proviamo a esplorarlo meglio. Nello del Gatto, voce di Radio 24 da Gerusalemme, ciao, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, come Israele sta vivendo questi momenti, direi, drammatici per la politica? Anche perché, aggiungo un tassello, ma sconfessami se sbaglio, a breve si apre un'altra rogna giudiziaria tutta interna alle accuse di corruzione per Netanyahu, quindi doppia mannaia, se vogliamo.
Beh, sì e no, nel senso che quella interna preoccupa più di quella esterna, perché poi alla fine quella esterna viene vista un po' come l'unica possibilità che Israele non può fare, che Netanyahu non può fare, è venirsi a mangiare la sfogliatella a Napoli, insomma, perché l'hamburger negli Stati Uniti se lo può andare a mangiare. Con questo che cosa voglio
anche
dire?
Anche gli spaghetti
che
in Cina, volendo, insomma, stiamo sostanze in maniera un po' irriverente, forse portando, raccontando quelli che sono i paesi non firmatari o che hanno revocato la firma dello Statuto di Roma. Anello, prego.
Ma abbiamo l'esempio di Putin, che nonostante insomma da due anni sia destinatario dello stesso provvedimento che ha ricevuto Netanyahu e che ha ricevuto anche Gallant, continua a girare a governare il suo paese, continua a portare avanti una guerra e continua anche a girare per quei paesi insomma che gli permettono di stare. Quindi alla fine Israele l'ha presa più come una questione politica internazionale, sfruttando quelle che sono le sue armi di battaglia ormai, cioè l'antisemitismo, che stanno facendo una guerra di difesa, insomma che il mondo gli è contrario perché Hamas anche dal punto di vista mediatico diciamo ha sfruttato l'occasione. Certo, sarebbe stato meglio e sarebbe meglio se Netanyahu davanti a un vero tribunale come quello dell'AIA potesse dimostrare che l'esercito ha avvisato tutti i civili prima di attaccare le postazioni, che ha portato questi, perché lui dice che per esempio ieri si era annunciato che Israele ha portato 3.000 calorie per ogni persona di Gaza, potrebbe dimostrarlo, ma lo dovrebbe fare davanti a un tribunale, certo, davanti al tribunale dell'AIA, cosa che non succederà mai, quindi insomma alla fine rimarrà tutto quanto appeso, mentre invece il processo interno è chiaro che ha una valenza anche giudiziale diverso, perché lì nel caso in cui Netanyahu dovesse essere condannato là c'è poco da fare, insomma l'humus in caccia se lo mangia.
Nero del Gatto, stai con noi, adesso andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi ci raggiunge un'altra ospite, io vado ai messaggi, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Vi abbiamo fatto sentire in questa puntata di Nessun Luogo Lontano le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, quello del ministro della difesa Crosetto, ha parlato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito del mandato di cattura e ha detto motivazioni, quelle della Corte, che dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica. Sarà un tema del G7, un ordine del giorno del G7, la prossima ministeriale esteri 25-26 novembre. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano anche a Paola Caridi, giornalista, storica, presidente di Lettera 22. Ha scritto Hamas, dalla resistenza al regime, Feltrinelli. Paolo, ciao, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a te soprattutto, se ci aiuti a capire come le cancellerie occidentali, la politica, i media, l'opinione pubblica si sta destreggiando tra il crinale strettamente giuridico e quello politico. Perché anche le dichiarazioni di Tajani, ma le stesse di Crosetto, denunciano un dilemma, un'ambiguità. Molti paesi europei firmatari dello Statuto di Roma si trovano di fronte e anche amici di Israele dicono: vabbè, noi rispettiamo la Corte Penale Internazionale, però non deve dare giudizi di natura politica. Ma è un mandato d'arresto politico o giuridico questo secondo te?
Giuridico, basta leggerlo, è anche molto facile leggerlo, basta andare sul sito della Corte Penale Internazionale e leggerlo, e si parla di crimini e non si parla di politica, si parla di crimini. Le accuse sono crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimine di persecuzione nei riguardi dei palestinesi. Questo per quanto riguarda il mandato di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e di Yoav Gallant. Altri tipi di crimini contro l'umanità e crimini di guerra sono quelli dell'altro mandato d'arresto, sì, nei confronti del capo delle Brigate Trevino al-Qassam, che non sappiamo se è ancora vivo, che è Mohammed Deif. Ora, se si guarda a quello che c'è scritto nel dispositivo, è un dispositivo pienamente giuridico. La questione qual è? Che la Corte Penale Internazionale si occupa di crimini compiuti da individui. Questi individui però sono a capo di un governo, nel caso di Benjamin Netanyahu, ed è qui la questione su cui si gioca la posizione politica di alcuni paesi europei. Ma non bisogna mai dimenticare che la giustizia fa il suo corso e la politica ne fa un altro. E non è la prima volta che succede che una Corte Penale si è accusata di, come dire, di ostacolare la politica, perché questo è il nodo di fondo. Quando c'era il Tribunale Internazionale sulla ex Jugoslavia, sì, parliamo della metà degli anni 90, anzi della prima metà degli anni 90, quando furono accusati Radovan Karadžić e Ratko Mladic, quindi due individui ma a capo dei serbo-bosniaci, di crimini contro l'umanità, Srebrenica per intenderci, il massacro di Srebrenica, si alzarono le stesse voci dicendo: questa decisione è un ostacolo alla politica. Ma chiediamoci anche però qual è il problema della politica, cioè la politica cosa ha fatto in questi 14 mesi? Cosa ha fatto nei confronti di Israele, cosa ha fatto nei confronti dei palestinesi, ma soprattutto cosa ha fatto nei confronti dei bombardamenti israeliani su Gaza?
Chiarissimo, la voce di Paola Caridi, Lettera 22, autrice di svariati libri su quella martoriata terra. Torno all'anello del gatto per capire invece, mi hai dato risvolto politico interno, come l'opinione pubblica israeliana sta vivendo questi momenti. Sintetico se puoi, Nello, perché siamo quasi in chiusura, nel senso che chiaramente leggevo quotidiani progressisti come Haaretz che davano notizie in un modo, Gerusalemme Post naturalmente in un altro modo. Che polso hai del stavo per dire una roba orribile dal punto di vista giornalistico, l'israeliano medio? Direi che periodi come questo non esiste, ecco, forse.
Haaretz purtroppo lo leggiamo solamente noi, soprattutto dall'estero. In Israele purtroppo non è
anche perché ultimamente
seguito,
ha fatto anche molto a cazzotti con IDF, che se non erro ha smesso di parlarci sostanzialmente.
Sì, con tutti, per cui insomma diciamo che non è proprio la versione dell'israeliano medio, per dirla come dici giustamente, sì, tu. La questione è molto semplice. Israele si sente attaccato perché dice: io sto facendo una guerra. Infatti il problema politico, per agganciarmi a quello che diceva la collega, è proprio quello. Molti paesi temono, come ha temuto gli Stati Uniti, per cui poi non ha accettato di riconoscere la Corte, e che per qualsiasi guerra potrebbero essere poi attaccati. E questo è il punto, cioè dice: se io faccio una guerra e poi dopo sono passibile di una questione del genere, soprattutto una guerra che non ho voluto, perché la narrativa israeliana, no, è del 7 ottobre, sì, l'attacco, la difesa, insomma tutto questo, è chiaro che questo comporta da parte dell'israeliano medio di dire è soltanto un'accusa antisemita, è soltanto un'accusa contro Israele, è soltanto un'accusa che non porterà a niente, perché poi alla fine è stato mandato un mandato di cattura anche, come ha detto Netanyahu, contro un morto, perché Deif, insomma, sappiamo così. Tra l'altro la stessa Hamas, che ieri ha mandato un comunicato per rallegrarsi di questo, non ha citato Deif,
questo non c'è alcun dubbio, ovviamente lascia un po' a pensare. Nello, perdone, ti interrompo, voglio tornare da Paola, siamo veramente in chiusura, però quasi uno slogan, Paola, credi, in tutto ciò in cui parliamo di questo iperriverbero politico, stiamo sulla politica, perché la questione palestinese è evaporata totalmente, mi sembra, per quanto...
Evaporata totalmente non mi sembra, anzi è diventata l'elefante nella stanza, cosa che non era mai stata negli ultimi 20 anni, in un posto su cui adesso finalmente l'Assemblea Generale per l'ennesima volta e anche la Corte Internazionale di Giustizia dice c'è un'occupazione che dura dal 1967, l'avevamo completamente dimenticata, adesso è tornata, ahimè centrale, ma deve anche essere centrale, perché questo è anche un laboratorio del sistema internazionale. Che cosa succederà a Gaza e i crimini che sono stati commessi a Gaza ci diranno cosa succederà nel sistema delle relazioni internazionali. Vogliamo buttare tutto all'aria? Vogliamo buttare all'aria il diritto internazionale? Sono 125 i paesi che aderiscono al Tribunale Penale Internazionale. Ci sarà un motivo, perché anche in guerra ci sono delle regole.
Grazie mille, Paola Caridi, Lettera 22. Grazie mille, Nello Il Gatto, Radio 24 e non soltanto, anche La Stampa da Gerusalemme. Sono veramente in chiusura, vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e darvi appuntamento per lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des